Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Quello che abbiamo visto sulla vicenda ucraina, la colpevolizzazione, l'irrisione, l'umiliazione degli aggrediti e la riabilitazione degli aggressori. Quanto accaduto l'altro giorno alle Nazioni Unite, con il tentativo di riscrivere la storia, è stata una pagina triste, inaccettabile, un falso storico che respingiamo con forza, su cui non ci deve essere ambiguità e che non può essere condivisibile in nessuna sua parte.
E questo è il commento di Elly Schlein a proposito della narrativa del presidente americano Trump sulla guerra in Ucraina, di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, con Zelensky improvvisamente diventato il carnefice e Putin la vittima, anche se poi oggi Trump, incontrando a Washington il primo ministro britannico Starmer, dice: ma io l'ho detto che era dittatore Zelensky, insomma, quindi ritratta, e questo ci sottolinea l'ulteriore imprevedibilità da parte di Trump, che fa, da una parte lancia attacchi, insulti, dall'altra rilascia rassicurazioni, e quindi capire un po' che linea sta prendendo su queste possibili trattative relative alla guerra contro la guerra russa contro l'Ucraina. E dopo Macron, vi dicevo appunto, oggi Starmer da Trump, un incontro che c'è stato nel pomeriggio, finito da non molto, con che sembra che sia andato meglio del previsto, visto che molti osservatori temevano uno scontro tra il presidente americano e il primo ministro britannico. Quindi poi ci collegheremo con la nostra corrispondente appunto da Londra, per capire com'è andata, come torna in patria Starmer. Ci occuperemo di politica italiana per cercare di analizzare la posizione del governo italiano rispetto ai vari fronti aperti da Trump, non ultimo quello dei dazi contro l'Unione Europea. Insomma, tanti argomenti da raccontare, da approfondire, e per voi sui quali fare le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure coi messaggi WhatsApp scritti, non audio, al 349 238 6666. Intanto però, in sintesi, la giornata. L'incontro tra Trump e Starmer a Washington: sull'Ucraina troveremo l'accordo di pace, assicura il presidente americano, e non chiude completamente alla proposta del primo ministro britannico di truppe di pace in Ucraina. Intanto, per quanto riguarda i dazi, scattano martedì quelli contro Messico, Canada e Cina, preoccupati anche i produttori europei. Oggi lo sciopero dei magistrati, molto alta l'adesione. Difendiamo la Costituzione, non la casta, dicono. Il ministro Tajani sottolinea: nessuno vuole mettere le toghe sotto controllo al governo. Caro bollette, dopo il vertice di oggi, nel decreto che sarà varato domani dal governo, sostegno a famiglie e imprese. Le condizioni di salute del Papa Francesco migliora, è uscito dalla fase critica, ma ci vorranno ancora giorni per sciogliere la prognosi. L'attore Gene Hackman e la moglie, trovati morti in casa, erano in camere separate, deceduti da giorni. I figli parlano di morte da monossido, ma non tutto torna. Per il calcio, Milan-Bologna in campo. Partiamo quindi dall'incontro che c'è stato e si è chiuso da poco a Washington tra Trump e Starmer. Il primo ministro britannico è arrivato a Washington con l'obiettivo di ottenere da Trump rassicurazioni su un ruolo militare degli Stati Uniti per garantire la sicurezza di Kiev e delle truppe eventuali di peacekeeping europee. Ma Donald Trump lo ha frenato, sostenendo che è prematuro decidere del ruolo degli americani prima che un accordo di pace sia siglato. Tuttavia non ha chiuso completamente la porta, e rispetto alla posizione netta di qualche giorno fa ha lasciato intendere che gli Stati Uniti un ruolo di garanzia lo avranno, non fosse altro per tutelare la loro intesa con Kiev sui minerali, che dovrebbe essere firmata proprio domani, quando Zelensky sarà alla Casa Bianca, e tra poco ne parleremo. Paesi europei intanto preoccupati anche per le dichiarazioni di ieri del presidente Trump sui dazi che però non riguardano peraltro solo i prodotti europei.
Trump rilancia i dazi a Canada e Messico, che all'inizio del mese aveva congelato in cambio di un maggiore controllo ai confini sul traffico di migranti e di stupefacenti. Dal 4 marzo, ha però annunciato, gli Stati Uniti applicheranno un'imposta del 25% sui prodotti messicani e canadesi e del 10% alla Cina, paesi colpevoli, a suo dire, dell'afflusso di droghe ed in particolare di fentanyl negli Stati Uniti. È invece per uno squilibrio nella bilancia commerciale che Trump minaccia l'Unione Europea. Riferendosi allo scambio di beni e senza considerare i servizi, il presidente agita dazi del 25% sulle auto e su tutte le altre cose, ha detto. Lo squilibrio riguarda in particolare Germania, Italia ed Irlanda. E tecnicamente, ha sostenuto un portavoce della Commissione, gli Stati Uniti potrebbero imporre dazi selettivi, ma la politica commerciale è materia dell'Unione, che si prepara a reagire congiuntamente. E nonostante la neonata armonia, è critica anche Mosca. Le guerre commerciali, dice il Cremlino, danneggiano tutti. La Radio 24, il Sole 24 Ore.
Le imprese temono i dazi annunciati da Trump sulle importazioni dall'Europa. La preoccupazione è innegabile, è un cambio di paradigma, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Bruxelles sottolinea, deve avere il coraggio di cambiare subito con misure straordinarie per un momento straordinario. Bisogna tutelare imprese e famiglie. L'Europa, auspica il presidente di Confindustria, deve mettere al centro la competitività del sistema industriale e quindi la crescita sociale. Per Filiera Italia i mercati statunitensi sono uno sbocco insostituibile per l'agroalimentare. Le esportazioni valgono quasi 8 miliardi e se i dazi dovessero interessare l'intero comparto, dice l'amministratore delegato Luigi Scordamaglia, il costo stimato per le singole filiere oscillerebbe dai quasi 500 milioni solo per il vino ai 120 milioni per formaggi e derivati del pomodoro. L'Europa, secondo Scordamaglia, dovrebbe quindi guardare ad altri mercati, come ad esempio la Cina, revocando immediatamente i dazi sulle auto elettriche cinesi per bloccare le nuove barriere preannunciate da Pechino sull'agroalimentare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ora parliamo di Medio Oriente. 13 feriti, tra cui alcuni gravi, in un attacco terroristico in Israele a sud di Haifa. Un'auto è finita sulla folla. Il presunto terrorista, un arabo israeliano di 53 anni, è stato ucciso. E un'indagine dell'esercito israeliano ha stabilito che Hamas è stata in grado di portare a termine l'attacco del 7 ottobre 2023, quello con più vittime nella storia di Israele, perché l'IDF, appunto l'esercito israeliano, ha valutato male le intenzioni di Hamas e ne ha sottovalutato le capacità. Ricordammo allora che c'erano queste giovanissime soldate israeliane al confine con la striscia di Gaza, 19enni, 18enni, che avevano più volte denunciato che c'erano dei movimenti strani al confine, ma insomma non erano state ascoltate. I risultati dell'inchiesta pubblicati oggi potrebbero spingere il primo ministro Netanyahu a lanciare un'indagine più ampia, ampiamente richiesta, per esaminare il processo decisionale politico che ha preceduto l'attacco. Molti israeliani ritengono che i fallimenti del 7 ottobre vadano oltre l'esercito e accusano Netanyahu di una politica fallimentare di deterrenza e contenimento negli anni precedenti l'attacco, citando per esempio il fatto di avere consentito al Qatar di inviare denaro a Gaza e il fatto che sia stato messo da parte il rivale di Hamas, cioè l'autorità nazionale palestinese internazionalmente riconosciuta. Torniamo in Italia con lo sciopero dei magistrati, adesione all'80%. Oggi il governo apre su quote rosa e sorteggio temperato per il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, non però sulla separazione delle carriere. Il 5 marzo Giorgia Meloni incontrerà l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Unione delle Camere Penali, poi ne parleremo. Per quanto riguarda il governo, vertice oggi a Palazzo Chigi sul caro bollette. Verrà adottato un pacchetto di misure che va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all'aumento di costi energetici. E il governo continuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio e lungo periodo. E quanto si apprende al termine del vertice a Palazzo Chigi oggi sul decreto contro il caro bollette, che sarà varato domani dal Consiglio dei Ministri. Aggiornamenti sulle condizioni del Papa. La situazione di salute di Francesco al 14° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli è stabile rispetto a ieri. Il Papa ha passato un'altra notte tranquilla, prosegue le terapie con antibiotici e ossigeno. Il suo umore è buono, dicono fonti vaticane. Ha fatto nuove analisi, i cui risultati dovrebbero essere resi noti col bollettino medico della sera. Al processo di appello per la morte di Saman Abbas, oggi in aula a Bologna è comparsa per la prima volta la madre della 18enne uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia, perché non voleva cedere a un matrimonio combinato. La donna in primo grado era stata condannata all'ergastolo insieme al marito, 14 anni invece per lo zio di Saman, Danish Aslain, che è considerato quello che concretamente ha commesso l'omicidio. I magistrati hanno stabilito che nella prossima udienza del 6 marzo sarà risentito come testimone il fratello della ragazza. Il mondo del cinema e degli appassionati omaggia l'immenso talento di Gene Hackman, morto all'età di 95 anni insieme alla moglie di 63. Si parla di fuga di gas, ma la ricostruzione non regge.
Per la polizia di Santa Fe, la morte dell'attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa è da considerare sospetta. Lo scrive l'attendibilissimo sito americano TMZ, che ha visionato la richiesta di perquisizione della villa dove sono stati scoperti i due cadaveri. Nella richiesta si rivela che due addetti alla manutenzione, che hanno scoperto i corpi dopo che per due settimane non avevano visto la coppia, hanno trovato la porta della casa aperta, senza però tracce che fosse forzata. Betsy è stata trovata riversa sul pavimento di un bagno, una manciata di pillole sparse su un bancone da una boccetta di medicinali aperta. La morte risalirebbe a non meno di un giorno prima. Il cane deceduto era nel bagno non lontano da Betsy, mentre altri due sono stati ritrovati in vita. Lo sceriffo Adam Mendoza ha dichiarato che non sono stati riscontrati traumi visibili. La figlia dell'attore, Elizabeth Jean, ha dichiarato a TMZ che la famiglia sospetta che la colpa del duplice decesso possa essere un avvelenamento da monossido di carbonio causato dal malfunzionamento di un impianto. Secondo la richiesta di perquisizione, non c'erano però segni ovvi di fuga di gas. Marta Cagnola, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
Spazio allo spazio. Kate Perry e la giornalista fidanzata col miliardario Bezos si uniranno a un equipaggio tutto al femminile sul prossimo volo spaziale suborbitale di Blue Origin. La compagnia fondata da Bezos ha iniziato a lanciare turisti e VIP nello spazio nel 2021 e recentemente ha condotto il primo volo di prova orbitale del suo razzo più grande, New Glenn.
Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare su facce vulnerabili e indifese. Sono nuvole sospese, gonfie di sottointesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare.
Cresce l'attesa per i nuovi concerti di Samuele Bersani, ultima occasione per ascoltare live l'artista insieme a una grande orchestra. Dopo lo stop, Bersani torna nei teatri d'Italia con l'Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, e registra il sold out in moltissimi appuntamenti. Biglietti già terminati, infatti, in ogni ordine di posto a Roma, Parma, Bologna, Milano e Torino, mentre restano le ultime disponibilità a Padova, Brescia, Catania, Montecatini e Trieste. I live di Bersani con l'orchestra sono una celebrazione della musica che sa essere capace di esplodere ma anche di sussurrare. Le sue parole, sempre piene di bellezza, suonano potenti quando si fondono con le trame orchestrali. L'orchestra qui non è solo un accompagnamento, ma una voce che dialoga con la sua, che la moltiplica e la arricchisce di sfumature inedite.
Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare. Sono giocattoli a zanzare, sabbia da ammucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire. Sono andati
e queste
a dormire.
Note ci accompagnano a salutare Giovanni Capuano, che ci aggiorna sulla partita in corso.
Eccomi,
di Serie A.
Ciao,
ciao Giovanni.
Partita in corso che è Bologna-Milan, ed è la partita che si sarebbe dovuta giocare il 26 ottobre, quando però Bologna, insieme a tutta l'Emilia Romagna, era stata colpita dalla forte ondata di maltempo, quindi partita quella che era stata cancellata non senza polemiche. Questa sera si gioca, e sostanzialmente si gioca per togliere gli ultimi due asterischi della classifica di questo campionato di Serie A, quindi da qui in poi tutti saranno a parità di partita. Siamo alla mezz'ora del primo tempo. Il parziale è 0-0, questa è una partita molto importante per entrambe le squadre, tutte e due sono a quota 41 punti e diciamo inseguono ancora l'obiettivo di poter rientrare nella corsa per un posto nella prossima Champions League. In questi primi 30 minuti è stata una partita frizzante, con diverse cose da raccontare, che sono soprattutto dopo 20 secondi una grande occasione per il Milan con Jimenez, che si è trovato quasi solo al limite dell'area di rigore del Bologna su un errore difensivo del Bologna. Il suo sinistro è finito alto. Due minuti più tardi Ciao invece ha rischiato autogol su un tiro cross di Dominguez, dunque un'occasione per parte che poi si sono raddoppiate, perché al 17esimo c'è stato un tentativo rasoterra di Musa palla respinta dal portiere del Bologna Skorupski, e al 25esimo c'è stato un contropiede di Ndoye, la cui conclusione sporcata da Theo Hernandez è finita fuori di poco alla sinistra del palo difeso da Maignan. Dunque 0-0, però partita che si sta giocando su ritmi molto alti e che, come detto, ha un peso enorme per entrambe le squadre. Il pareggio probabilmente non serve a nessuna delle due in chiave Champions League, ma certamente quale delle due dovesse uscire sconfitta dovrebbe abbandonare i propositi di arrivare nelle prime quattro posizioni. 31esimo, 0-0, a terra linea.
Poi ci dirai come prosegue. Grazie Giovanni Capuano, adesso gli aggiornamenti per chi viaggia, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ve lo dico a fare, sono moltissime le notizie, ve l'ho appena sintetizzate nella prima parte, ma diverse poi, appunto, adesso le approfondirò insieme agli ospiti. Notizie che voi potete commentare al 349-238-6666, come sempre il numero per i messaggi scritti, non audio, perché non li posso mandare, non li posso ascoltare. E poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. E direi quindi di partire dal primo argomento.
Did I say that? I can't believe I said that. Next question.
Questo è Trump, diciamo, in un così un vocale lampo oggi durante l'incontro con Starmer, il primo ministro britannico, che appunto è andato alla Casa Bianca per questo incontro così importante, che dice: ma io ho una domanda, insomma, è stata fatta, dice, io ho detto che Zelensky è un dittatore. E dice, ha glissato come se lui non l'avesse detto, ma in realtà l'ha proprio scritto anche sul suo social Truth, in cui aveva scritto che è un dittatore, un comico mediocre, che non era stato eletto, eccetera eccetera. Insomma, adesso non lo so, ritratta, si vergogna di quello che ha detto. In ogni caso, oggi la notizia che è più importante, che riguarda sempre appunto la guerra russa contro l'Ucraina e le possibili trattative, è questo incontro che c'è stato appunto a Washington tra il presidente americano Trump e il primo ministro britannico Starmer. Starmer arriva dopo pochi giorni della visita di Macron a Trump, e diciamo che i due leader europei si sono fatti portavoce di tutta l'Europa, anche se Starmer, ricordiamo appunto, governa un paese, la Gran Bretagna, che ha detto addio all'Unione Europea una decina di anni fa con la Brexit, che però diciamo che effettivamente a tutto tondo rappresenta, in questo momento in cui, come abbiamo raccontato in questi giorni, l'Europa sta cercando freneticamente di recuperare un ruolo importante e di ritagliarsi questo ruolo importante al tavolo di un possibile negoziato relativo alla possibilità, insomma, di arrivare a una tregua e alla pace tra Russia, l'aggressore, e Ucraina, l'aggredita. Starmer, ecco, si pensava che sarebbe andata peggio, molti osservatori temevano uno scontro in questo incontro tra Trump e Starmer. In realtà sembra che sia stato molto cordiale e che Trump non abbia chiuso del tutto a quello che era l'obiettivo di Starmer andando a Washington, cioè di farsi dare il via libera da Trump a truppe di pace europee, possibilmente eventuali, insomma, per al confine tra Russia e Ucraina, per mantenere la pace, col supporto però degli Stati Uniti. Trump non ha chiuso completamente la porta, però insomma ci facciamo raccontare meglio quello che è stato pattuito, insomma, quello che è stato il confronto tra Trump e Starmer, dalla nostra Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Cara Giorgia.
Ciao Roberta, ciao e buonasera. Rieccoci. Agli ascoltatori. Sì, allora io vi posso dire che cosa è stato detto, però se la premessa è che lui non ha mai detto dittatore, allora appunto, c'è da credere
tutto quello che dice.
Ci ha dette tante. Ci ha detto che siamo in fase molto avanzata con gli accordi di pace fra la Russia e l'Ucraina, che Putin, che l'accordo ci sarà e Putin non attaccherà più l'Ucraina, e quindi questo è già qualcosa che, se fosse vero, sarebbe già una notizia.
Già.
Però lui ha detto anche che la sicurezza, le garanzie di sicurezza, è prematuro parlarne adesso, perché lui dice I want to get things done, voglio arrivare prima all'accordo, non voglio portare sfortuna a questi accordi che si stanno compiendo, e quindi dice ne parleremo poi. Starmer l'ha un po' incalzato dicendo sì, però noi, per noi è importante, noi europei ci siamo già impegnati a mettere i contingenti di pace, ed è quello di cui stanno parlando proprio in questo momento, e ci aggiorneranno poi con una conferenza stampa. Diciamo però che sì, come dicevi, il tono è molto steso, poteva andare veramente peggio, visto che abbiamo il bullo maggiore del mondo e uno che viene da far procuratore capo, insomma non è uno molto flessibile prima di fare il primo ministro, e quindi diciamo che se l'è giocata bene Starmer, ha fatto giorni e giorni di trapezismi diplomatici e ha messo sullo studio ovale la ciliegina sulla torta, questo invito, una lettera firmata da Re Carlo con l'invito ad una seconda visita di Stato, che ha detto Starmer è speciale, specialissima, perché specialissime sono le nostre relazioni, quindi se l'è un pochino, come dire, lusingato questo Trump, che si è dimostrato ben disposto, ha preso varie domande, e a questo punto c'è da capire quanto, oltre alle accondiscendenze e ai convenevoli, si tireranno fuori gli artigli poi in conferenza stampa.
Che appunto ci sarà più o meno, insomma, va avanti da un po', diciamo, questo incontro, Giorgia. Le cose di cui parlare sono molto importanti, naturalmente. Poi ricordiamo anche che Starmer, diciamo, che ha caratterizzato un certo attivismo anche lui in questi giorni, si è ricompattato con l'Europa, anche se sappiamo che è uno storico solidissimo alleato degli Stati Uniti e la Gran Bretagna, no? Però in questo momento si è attivato molto per due motivi principali per cui si sta muovendo l'Europa, che è quello appunto di avere questo ruolo importante a un tavolo negoziale per l'Ucraina. Deve capire l'Europa, avere una linea comune su come continuare a aiutare l'Ucraina, e poi la questione della difesa europea, e quindi in questo entrerebbe anche la Gran Bretagna, pur non facendo parte dell'Unione Europea, Giorgia.
Sì, diciamo che Starmer è alla Casa Bianca come ergendosi come la speranza di tutti noi europei, perché diciamo che gli interessi che hanno Stati Uniti e Gran Bretagna sono importanti, e quindi se davvero Starmer riuscisse a trovare la chiave per riportare Trump nell'alleanza atlantica, spostandolo un po' dalla deriva putiniana, sarebbe molto importante. C'è da dire che uno dei motivi principali sono le tariffe, gli accordi commerciali. Starmer sta facendo la corte agli Stati Uniti da tanti anni, dopo la Brexit, con Biden non c'è mai riuscito, sta provando con Starmer ad avere questi accordi commerciali famigerati che potrebbero salvare l'economia britannica. D'altro canto ci sono le tariffe, e Putin l'ha già detto, Trump l'ha già detto, l'Europa...
Volevi dire che erano quasi... una certa affinità, ecco, questo lapsus freudiano,
sì,
che hai avuto,
lapsus.
Giorgio, almeno ultimamente.
Purtroppo ci,
insomma,
scappa, ecco. In questi periodi ci scappano lapsus del genere, chissà come mai. Però no, stavo dicendo che Trump non l'ha mandata a dire, ha detto io ho dei problemi con l'Europa, loro fanno causa alle nostre aziende tecnologiche, da Apple a Google, e non comprano le nostre macchine, i nostri prodotti agricoli, vorrà dire che noi andremo avanti con delle tariffe reciproche. Lui dice l'Europa ci applica tariffe con il VAT, e quindi noi faremo altrettanto con le tariffe. Quindi questo è uno scoglio molto duro da vincere per Starmer, che potrebbe scegliere di giocare in casa, di giocare la sua parte, quindi di giocare di giocare le sue non tariffe piuttosto che con la UE, ma d'altra parte Starmer ha tutto l'interesse anche a essere un punto di riferimento per l'Europa, perché ricordiamo a maggio ha un incontro con l'Unione Europea per fare questo risettaggio della Brexit, che anche questo, l'economia britannica, la ripartita dell'economia britannica può dipendere anche da quello. Quindi in questo momento Starmer è esattamente fra i due mondi, ripeto, la speranza di tutti noi europei e diciamo un traino a Trump a rientrare nel lato buono dell'alleanza piuttosto che appunto la deriva putiniana.
Chi chiede per esempio perché proprio Macron e Starmer in questi giorni, prima uno pochi giorni fa e poi l'altro, sono andati direttamente a Washington a incontrare Trump, perché intanto sono le due uniche potenze nucleari dell'Europa e poi insomma hanno un certo peso, diciamo, rispetto ad altri paesi. E Alessia scrive al 349-238-6666, se questi sbalzi di umore di Trump e di dichiarazioni contraddittorie le avesse fatte Biden, avrebbero tutti detto che era demenza senile, ma se lo fa Trump a nessuno viene in mente che questo personaggio folle non è oggettivamente lucido, oltre che in perenne malafede. Infatti, qualche dubbio può venire, perché diciamo fisicamente sembra in forma, anche se in questi giorni i media mettevano in risalto questa mano con questo grandissimo ematoma, però da un punto di vista effettivamente cognitivo, diceva che Biden insomma ormai non c'era molto con la testa, diciamo che i dubbi possono venire anche in questo senso. Però a parte questo, cara Giorgia, allora Trump oggi ha riconfermato che domani Zelensky andrà a firmare questo accordo sulle cosiddette terre rare, sui giacimenti di minerali preziosi che ha l'Ucraina, e quindi dice, se non altro, anche se non può in questo momento ancora non dà garanzie per la sicurezza dell'Ucraina, dice, se non altro almeno per i nostri interessi economici in quei territori per forza saremo noi presenti e quindi nessuno ci farà scherzi, ha detto in pratica Trump. Sì, prego.
Ha detto proprio questo, dice domani c'è Zelensky, lui va d'accordissimo, ha buonissimi rapporti con Zelensky, così come ha buoni rapporti con Putin, lui va d'accordo con tutti e quindi lui è pronto appunto a siglare questi accordi. Lui dice in realtà voi europei siete più vicini, quindi la sicurezza, una volta che ci sarà un accordo di pace ci potete pensare voi, però noi avendo questo accordo avremo tanti uomini nelle mine per appunto tirare fuori questi materiali, lavoreranno lì per tanto tempo e quindi necessariamente
ci sarà un presidio insomma americano. Sentiamo proprio Trump che appunto oggi ha detto Zelensky sta venendo a firmare questo accordo.
Well, you know, he's coming, perhaps he's already on his way, and we're going to be signing the deal together probably in front of the media, and we're going to be having a good conversation. No, we want to work with him, President Zelensky, she said before. We want to work with him and we will work with him. I think the president and I actually have had a very good relationship. It maybe got a little bit testy because we wanted to have a little bit of what the European nation said. You know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion and I thought it was a very unfair situation.
Ancora insiste che gli Stati Uniti hanno dato tantissimi miliardi e che quindi li vorrebbero indietro, mentre l'Europa riavrà in qualche modo, non ho capito come, insomma, questi soldi. In realtà ha sparato varie cifre Trump in questi giorni, prima ha parlato di 500 miliardi dati in sostegno all'Ucraina, poi di 300, in realtà sono poco più di 100 quelli americani, statunitensi, mentre sono circa 120 quelli forniti dall'Unione Europea. Comunque insomma un'indiscrezione direbbe che è stato Macron a convincere Trump ad accogliere Zelensky domani, perché invece Trump pare volesse annullare questo incontro, questo per dire insomma che ottimi rapporti e che considerazione abbia di Zelensky, ma speriamo domani insomma che le cose vadano diversamente di essere smentiti. Grazie alla nostra Giorgia Scaturro come sempre da Londra. Ciao Giorgia.
Buona serata.
Un abbraccio anche a te. Pausa di riflessione come sempre, torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Nelle prossime ore ultimi rovesci tra Puglia e fascia ionica, asciutto altrove ma con molte nuvole in arrivo da ovest. Nella mattinata di domani minime in leggero calo, cielo nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte del paese, con qualche piovasco più probabile tra Liguria ed Alta Toscana. Dal pomeriggio molte nubi ovunque ma poche piogge, al più isolate e confinate tra Liguria, Toscana, Umbria e Nord-Est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Allora, abbiamo parlato dell'incontro ancora in corso a Washington tra il presidente americano Trump e il primo ministro britannico Starmer, che lì rappresenta in questo momento non solo la Gran Bretagna ma l'Europa, e questa esigenza di una difesa comune, di continuare ad aiutare l'Ucraina e anche di capire, insomma, se sarà possibile nel negoziati e per arrivare a una pace nella guerra russa contro l'Ucraina portare delle truppe che mantengano la pace e che siano però anche garantite, diciamo, dalla presenza di esercito delle truppe americane. Ancora in corso, vedremo poi di cosa di concreto ne emergerà, a parte le parole, le dichiarazioni di Starmer, ma soprattutto di Trump, diciamo, ecco perché ogni tanto cambia idea. Ma adesso invece concentriamoci sulle questioni italiane, anche se anche questa è una notizia italiana di cronaca che è stata battuta dalle agenzie pochi istanti fa. Un uomo con in mano quello che aveva tutta l'apparenza di essere un fucile è stato avvistato mentre si aggirava nella fermata della metropolitana in stazione centrale a Milano. Lo hanno notato alcuni passanti, che hanno allertato immediatamente gli agenti della polizia, i quali a loro volta si sono messi subito al lavoro per tentare di identificarlo e rintracciarlo. Un altro avvistamento di quest'uomo con questo fucile, poco dopo il primo, è stato fatto in zona Scalo Romano. Sono in corso indagini e ricerche della polizia. Invece, dopo aver parlato di politica internazionale, ma poi in qualche modo ci sono delle implicazioni chiare che riguardano anche la nostra politica, il nostro governo, eccetera, parliamo di questioni casalinghe con la nostra Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, come sempre, cara Barbara.
Buonasera a tutti.
Ciao Barbara. Allora, intanto il caro bollette. Abbiamo sentito, quando c'è stata in questi giorni l'autodifesa tenace, si è parlato di uno show della ministra del turismo Santanchè alla Camera, dove era stata presentata una mozione di sfiducia da parte delle opposizioni, che ha rivendicato, fra le varie cose, insomma, anche la sua collezione di borsette. Allora, questa battuta di Elly Schlein, segretaria del PD, che aveva detto: un governo che difende le borsette ma non gli italiani dal caro bollette. E diciamo che è un tema caldo questo. Oggi c'è stato un prevertice a Palazzo Chigi per diciamo ultimare questo decreto sulle bollette, che poi dovrebbe essere varato domani in Consiglio dei Ministri. Da questo vertice questa sera, si legge questa nota, è emersa soddisfazione in occasione di questo incontro. Verrà adottato, a quanto si prende, un pacchetto di misure che va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all'aumento dei costi energetici. Vedevo poi ulteriori, forse anche dettagli: estendere la platea del bonus sociale bollette alzando la soglia ISEE a 25.000 euro e con un meccanismo che assicuri più risorse ai più vulnerabili, poi aiuti per le imprese sia energivore che piccole e medie imprese. Fra l'altro, Barbara, ricordiamo che forse ieri, l'altro ieri, c'era stato un po' uno screzio tra Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti, che aveva detto che c'erano le risorse, mi pare avesse parlato di 3 miliardi, però Meloni non era molto d'accordo sulle coperture e su come sarebbero state distribuite, e quindi ha detto: no, bisogna mettere in campo delle misure più concrete, più forti, più efficaci.
Sì, appunto, c'era stato questo scontro, comunque certamente con posizioni diverse, tant'è che è slittato il Consiglio dei Ministri e comunque il Consiglio dei Ministri si sarebbe dovuto tenere domattina alle 9 e già slittato un'altra volta alle 11, poi vedremo a che ora si terrà effettivamente. È chiaro che quando c'è di mezzo la necessità di trovare una copertura ad alcune misure ritenute urgenti, quali sono quelle appunto per il caro bollette, tutto diventa molto complicato e diventa complicato anche perché, essendo poche le risorse e diversi gli interessi, quindi Meloni che sta mettendo al centro soprattutto il caro bollette, ma sappiamo per esempio che la Lega e Salvini puntano anche alla nuova rottamazione e anche lì servirebbero dei soldi, oppure Forza Italia che punta all'abbassamento dell'aliquota IRPEF, cioè ognuno un po', no, tira questa coperta che è sempre più piccola, la tira un po' di qua un po' di là. Certo è che anche questo decreto bollette, insomma, basta che ciascuno di noi abbia ricevuto in queste settimane, in questi giorni la bolletta, e l'abbiamo ricevuta tutti purtroppo, per rendersi conto che il costo è veramente sorprendente rispetto allo scorso anno ormai l'inverno è quasi finito, quindi i buoi sono un po' già scappati, ecco, dalla stalla. No?
Per il freddo, per il caldo.
Diciamo che l'inverno per fortuna sta finendo, quindi il problema del gas quantomeno, e a cui poi però sono legati anche i prezzi delle altre fonti energetiche, quantomeno diciamo il consumo di gas dovrebbe diminuire visto che appunto stiamo uscendo dall'inverno, però è per questo dicevo i buoi sono un po' già scappati, ecco.
Senti, invece, restando sulle questioni, poi vedremo domani questo decreto, perché adesso appunto sono anticipazioni, indiscrezioni sulle questioni economico-finanziarie. I dazi che ieri Trump ha assicurato saranno imposti anche all'Unione Europea al 25%, ha detto praticamente che l'Unione Europea è stata creata, uso questo verbo che lui ha diciamo, pronunciato con un'accezione ancora più volgare, l'Unione Europea è nata per fottere gli Stati Uniti, fottere. L'America c'è riuscita benissimo, dice adesso però è finita, sono io il presidente, quindi qua si cambia rotta, e subito c'è stata la replica dell'Unione Europea che ha detto ma in realtà noi siamo il mercato più libero del mondo e siamo stati una manna finora per gli Stati Uniti. Di nuovo poi sempre portavoce dell'Unione Europea hanno fatto sapere che reagiremo con determinazione, con tenacia. Ieri c'era stato anche in serata a caldo un commento del presidente di Confindustria Orsini che aveva detto è un'ora buia, questo è un attacco della leadership americana contro l'Unione Europea. Sentiamo anche che cosa ha detto oggi il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
L'Italia ovviamente è preoccupata dell'escalation, ove ci fosse, nella eventuale guerra commerciale, perché noi siamo un grande paese esportatore. Lo scorso anno, nel 2024, in un anno molto difficile, con l'Europa circondata dalle guerre, l'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo, dopo Germania, Cina, Stati Uniti. E abbiamo anche una bilancia commerciale molto positiva nei confronti degli Stati Uniti. E quindi, come gli altri paesi europei, ancor più di altri paesi europei, noi vogliamo evitare un'escalation.
E diciamo quelli più nel mirino sono l'Italia e la Germania, no? Da parte degli Stati Uniti, in particolare appunto per il settore auto, ma anche e soprattutto agroalimentare e la moda, che poi vorrei sapere come potrebbero sostituire gli americani quello che arriva dal punto di vista del settore agroalimentare dall'Italia o dalla moda. Comunque sentiamo all'interno del governo, a parte il ministro Urso, che cosa ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani.
Dialogheremo e cercheremo di trovare le migliori soluzioni possibili per tutelare i nostri interessi in un rapporto transatlantico che non deve deteriorarsi.
E poi anche ha detto abbiamo una strategia.
Quindi abbiamo una strategia, stiamo lavorando già da mesi sulla questione dei dazi, guardiamo anche a altri mercati e mi auguro che si possa con il nuovo governo tedesco anche rinforzare il mercato interno dell'Unione Europea, quindi con grande determinazione andiamo avanti senza agitazioni, ma con determinazione e forza per tutelare le nostre imprese, dove è determinata a tutelarle.
Barbara, allora da una parte vicepresidente del Consiglio Tajani ha detto anche ne discuteremo comunque a livello europeo, mentre Salvini ha detto Trump è un uomo di business, quindi ci si siede al tavolo e si difende l'interesse italiano. Diciamo Tajani più diciamo, in uno scenario di solidarietà e di unità europea, Salvini invece più un face to face, diciamo, no? Quindi, e a questo punto le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento quale sia la sua posizione in merito, no? Perché lei sappiamo che si trova in una situazione un po' difficile di equilibrismo tra questo rapporto privilegiato che pare abbia ancora con Trump da una parte e dall'altra però rimanere nell'ambito dell'Unione Europea.
Ma intanto io vorrei sottolineare un aspetto, cioè l'interdipendenza economica che noi abbiamo non solo con gli Stati Uniti ma con gli altri paesi europei, in particolare con la Germania, perché il discorso che fa Salvini è trattiamo noi con Trump e così ce la caviamo, dimenticando che per esempio tutta la componentistica che riguarda le auto tedesche, una parte significativa è prodotta in Italia, quindi colpire le auto tedesche significa ad esempio colpire anche aziende italiane che producono per le auto tedesche, cioè non è che è così semplice separarci, no? Anche volendo farlo. E questo è un tema. Il surplus della bilancia commerciale è provocato anzitutto da Germania e Italia, cioè il motivo per cui la nostra bilancia commerciale è molto positiva con gli Stati Uniti, la nostra intendo europea, è perché Germania e Italia esportano tantissimo negli Stati Uniti, come anche in altri paesi, cioè sono i due paesi principali, i due paesi esportatori principali in Europa. Quindi chiaramente una eventuale misura per contenere le importazioni da parte degli Stati Uniti colpiscono i paesi esportatori, cioè Germania prima di tutto e subito dopo Italia. Questo è un dato ineludibile. Cosa vuole Trump? Probabilmente vuole che compriamo più gas liquido, che compriamo armi americane.
Le auto, dice, non vogliono gli europei, non vogliono le nostre auto, dice.
Ma le europee non vogliono. A me fa sorridere tutto questo perché siamo tutti sovranisti, no? Siamo diventati tutti in maggioranza i paesi, e però stanno spopolando le auto cinesi, cioè le auto europee, gli europei non le stanno comprando, stanno comprando auto cinesi, che infatti hanno avuto un balzo sul mercato. Perché? Perché costano meno. Poi non saranno come quelle europee, non saranno come la Volkswagen, non saranno come Stellantis o altre, però comunque stanno vendendo di più. E quindi il mercato si riorienta, no? A seconda della propria del proprio portafoglio, di ciascuno
della
di noi.
Della convenienza, cioè, molto chiaramente.
Ma certo, molto concretamente. E così che cosa succederà? Che se non si può comprare dagli Stati Uniti, perché appunto come misura di riserva ci si, tra l'altro mi sembra che proprio facevi sentire Tajani, mi sembra che l'ha detto, ci rivolgeremo ad altri mercati, cioè c'è un altro, ci sono altri due grandi mercati, quello cinese e quello indiano, cioè
e
se
la,
non
l'America
vai da una
Latina,
parte vai dall'altra, sì, però come dire, stiamo parlando di mercati dove che sono fortemente in espansione, lì anche per la componentistica, per tutta una serie di cose, no? Quindi è chiaro che il rischio qui è che i paesi occidentali tutti, compresi gli Stati Uniti, in realtà si facciano male da soli. Questo tema c'è, e in effetti anche negli Stati Uniti qualcosa si intravede, cioè non è che sono tutti così contenti, ci sono anche preoccupazioni per questa politica che vuole portare avanti da un punto di vista economico, che vuole portare avanti Trump. Non è detto che per gli Stati Uniti sia un
vantaggio. Poi i prezzi aumenteranno, ci potrebbe essere l'inflazione. Un ascoltatore scrive al 349-238-6666: l'agroalimentare possono sostituirlo, la moda no, ricreare una filiera tessile in poco tempo è possibile, però diciamo i prodotti anche
sì, ripeto, però
che vengono da noi, insomma,
sì, non solo,
voglio fare
sì,
proprio la...
il problema grosso è soprattutto è anche proprio l'industria meccanica, cioè la componentistica, lì veramente certamente anche la moda dell'agroalimentare, però insomma c'è tutta la parte dell'industria che soffre tantissimo e tra l'altro già in sofferenza per una crisi interna, perché l'altro tema appunto che diceva Tajani o Urso, non mi ricordo, diceva la ripresa della domanda interna, quello è un altro grande tema. Cioè il grave errore che è stato fatto dall'Europa, in particolare dalla Germania, perché comunque è il paese più importante in Europa e che ha avuto le leve del comando per un sacco di tempo, è stato quello di pensare di campare attraverso il surplus commerciale, cioè attraverso le esportazioni, e non ha assolutamente curato la domanda interna. Questo cosa ha significato? Ha significato maggiori profitti per le aziende, stipendi che non sono cresciuti abbastanza e quindi un'insoddisfazione sempre più forte della classe medio e medio piccola, quindi che poi porta al voto populista, alle proteste, al tema dell'immigrazione, insomma è tutto qua. Però c'è un tema che è il tema proprio di una classe media che in Italia lo vediamo, ma lo vediamo in tutta Europa, soffre tantissimo e non si sente tutelata e rassicurata dai propri governi. Questo è un dato di fatto e se non si riprende, questa è una cosa che ha detto anche tempo fa Mario Draghi, se non si fa riprendere la domanda interna attraverso nuovi investimenti, direi attraverso una politica anche un po' keynesiana, per usare termini del passato, questa sofferenza non si interromperà e il rischio poi è che si cerchi altrove una sicurezza, insomma, cioè risposte un po' più semplici.
Barbara, allora volevo farti sentire anche Lish Lai che dice Trump riscrive l'ordine mondiale eccetera eccetera, però abbiamo pochissimo tempo, volevo solo un commento proprio telegrafico su questa cosa. Allora le opposizioni chiedono appunto che Meloni venga in Parlamento a chiarire qual è la sua posizione sulla questione dazi, ma anche per esempio sull'eventuale invio di truppe di peacekeeping in Ucraina. Tajani ha detto che se mai si mandassero devono essere sotto l'egida dell'ONU. Salvini ha detto non se ne parla, nemmeno un soldato sarà su territorio ucraino. Crosetto, ministro della difesa, ha detto non è che le truppe si inviano come si inviano in fax. Secondo te Meloni scappa, come dice Lish Lai, come dicono le opposizioni, oppure cerca di essere cauta e di parlare nel momento in cui sarà necessario, proprio telegrafica?
Allora, secondo me ci sono un po' tutte e due le cose, non voglio essere, giocare con la risposta, però ci sono entrambe le posizioni che ha espresso, cioè da un lato c'è sicuramente cautela, evitare di e dall'altro anche il timore di esporsi, cioè ci sono entrambe, la cautela perché comunque prendere una posizione e poi successivamente pentirsene potrebbe essere pericolosissimo. Yeah. Dall'altra parte però anche questa eccessiva cautela non è detto che non ci possa fare del male, nel senso che poi alla fine non ti esponi da una parte, non ti esponi dall'altra.
Però una posizione va presa. Starmer, per esempio, adesso che appunto raccontavamo del suo incontro con Trump a Washington, ha detto in questo momento il primo ministro britannico, in Ucraina serve una pace che non premi l'aggressore, e questo lo speriamo, però si vedrà. Grazie Barbara Fiammeri, a presto, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona
ciao
sera.
Barbara, c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre in vostra compagnia. Adesso saluto il collega del Sole 24 Ore, grande giornalista esperto di giustizia, che è Giovanni Negri. Ciao Giovanni.
Ciao Roberta, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori una buona serata.
Allora, abbiamo parlato di vari argomenti sul piatto della politica e anche sul quale il governo deve prendere posizioni, e sicuramente fra questi c'è anche questo rinnovato contrasto, diciamo, tra politica e magistratura, in particolare tra governo e parte della magistratura. Adesso c'è in atto questa riforma della giustizia, che era una delle riforme del programma del centrodestra, l'autonomia per la Lega, cara alla Lega, il premierato a Fratelli d'Italia, e questa riforma della giustizia in particolare cara a Forza Italia, anche diciamo in onore di Silvio Berlusconi. I magistrati però oggi, come avevano annunciato, hanno scioperato, adesione molto alta all'80%, perché soprattutto non sono d'accordo sulla separazione delle carriere fra magistrati e giudici, che è un po' il cuore di questa riforma, e temono anche che in qualche modo venga meno l'indipendenza della magistratura e che sia in qualche modo assoggettata poi all'esecutivo. Dal governo dicono assolutamente no, non c'è nessun rischio, non è questo che vogliamo, e i magistrati dicono noi non protestiamo contro qualcuno ma per difendere la Costituzione. Sentiamo oggi che cosa ha detto il neoeletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è il sindacato dei magistrati, Parodi, al microfono di Simone Spezia 24 Mattino.
Il nostro è uno sciopero che è la prima manifestazione importante di un movimento di pensiero nel quale cerchiamo di farci conoscere dai cittadini in modo diverso da come siamo stati fino ad oggi purtroppo rappresentati. Noi abbiamo bisogno di recuperare una credibilità, perché le nostre affermazioni sul fatto che questa giustizia debba essere mantenuta in base ai principi della Costituzione siano assolutamente credibili. Quindi non è uno sciopero contro qualcuno, ma uno sciopero a difesa di una serie di principi della Costituzione nel quale noi fermamente crediamo, e crediamo che siano la soluzione migliore non per i magistrati ma per i cittadini, e dunque anche per i magistrati e forse addirittura anche per i politici. Questa è la nostra linea, non uno sciopero contro ma uno sciopero a difesa di una serie di principi secondo noi fondamentali.
Parodi ha anche detto vediamo il rischio che il lavoro del PM sia condizionato da poteri forti. Poi Tajani, il vicepresidente del Consiglio, ha detto nessun magistrato sarà mai assoggettato all'esecutivo, e si è detto, come ha detto anche il governo nel suo complesso, pronti al dialogo con l'Associazione Nazionale Magistrati.
Noi siamo disposti al dialogo, ci sarà un incontro con l'ANM e con le Camere Penali. Ascolteremo le opinioni delle avvocature e dei magistrati, quali sono le loro idee, quali sono le loro proposte. Scioperare è legittimo, il problema è che lo sciopero non crea problemi al governo, allunga però i tempi dei processi, e sappiamo bene che la giustizia lumaca in Italia costa tra il 2 e il 3% del PIL.
Diciamo il cuore del problema qual è? Perché adesso appunto ci sarà questo incontro il 5 marzo, perché Meloni dice no, vogliamo questo confronto con i magistrati, però mi sembra che apriranno le quote rosa alla questione del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non ne vogliono sapere di toccare la separazione delle carriere, che è il cuore, il centro di questa riforma. Giovanni?
Direi proprio di no. Sono abbastanza pessimista rispetto ad un esito positivo del confronto della settimana prossima, per una ragione molto semplice: perché tutto quanto sia al di sotto del ritiro della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere per l'Associazione Nazionale Magistrati non è accettabile. È una questione di principio per certi versi, ma di sostanza per altri. Il nuovo presidente dell'ANM Parodi, nelle brevi dichiarazioni rilasciate anche a Radio 24, ne ha esposte qualcuna, ce ne sono molte altre, ma temo proprio che un intervento sulle quote rosa ed un sorteggio magari temperato per la selezione dei consiglieri, sia laici sia togati, dei futuri CSM, uno dei giudici e uno dei pubblici ministeri, sarà considerato, se mai la proposta verrà formulata dalla Premier, del tutto non soddisfacente da parte dell'ANM.
Quindi sì, un'apertura, un incontro che ci sarà, però tu dici ormai il percorso di questo disegno di legge è andato molto avanti, c'è molta fermezza su questa storia della separazione delle carriere, quindi probabilmente non se ne farà nulla.
Non credo proprio. È diventata per certi versi una battaglia identitaria, sia per la maggioranza e per il governo, sia da parte della magistratura, il che non vuol dire che non ci siano delle ragioni fondate magari da parte di governo e maggioranza, e secondo me fondatissime da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il problema è la radicalità oramai della contrapposizione e il fatto che comunque la riforma è già stata approvata da un ramo del Parlamento. Sappiamo che le riforme di rango costituzionale devono avere 4 passaggi parlamentari, sì, più un referendum. Evidentemente io credo che alla fine di questo percorso, che sarà comunque lungo mesi di approvazione parlamentare della legge, ci sarà poi il giorno del giudizio del referendum.
E lì ci aggiorneremo allora, ma anche prima, con Giovanni Negri del Sole 24 Ore. Grazie, buona serata e buon lavoro, Giovanni.
Grazie a te, Roberta. Ciao. Buon lavoro anche a te.
Grazie. E da Giovanni Negri a Giovanni Capuano per gli ultimi aggiornamenti sulla partita in corso Bologna-Milan. Giovanni.
Eccomi, Roberta, ciao. Siamo all'ottavo minuto del secondo tempo, il parziale è cambiato 1-1. Vi avevamo raccontato di un bel primo tempo con diverse occasioni da una parte e dall'altra e un predominio territoriale del Bologna. In realtà nel finale, al 43esimo, ad andare in vantaggio era stato il Milan con Leao, servito da una spizzata di Jimenez su lancio dalla difesa. Leao era stato bravo a superare Silvestri in velocità e poi ad aggirare Skorupski e a mettere dentro a porta vuota. Secondo tempo che è iniziato però con il pareggio del Bologna, minuto numero 3, c'è stato un batti e ribatti all'interno dell'area piccola di rigore del Milan. Alla fine l'assist quasi involontario sull'impallo è stato di Fabian Castro, si è trovato a 3 metri dalla linea di porta e ha battuto l'incolpevole Maignan. Dunque parziale 1-1, nono minuto del secondo tempo, a te la linea.
Grazie Giovanni Capuano, gli aggiornamenti sulle altre notizie tra poco.